Come dicevo, il problema nasce dagli obiettivi che la Time Use Analysis si dà, e cioè dal voler analizzare, comprendere l'insieme della vita quotidiana a partire da un unico criterio di lettura. Lo si può fare, ma naturalmente andrebbe esplicitato questo criterio di lettura. E invece non lo si esplicita e si dà per scontato che la vita quotidiana sia all'insegna, diciamo, di un unico criterio. C'è dunque un contrasto, che è un contrasto insanabile, tra l'unità del punto di vista su cui si basano le tassonomie, da un lato, quello che ho detto prima, e la molteplicità dei fenomeni che si intende descrivere, come ho detto appunto appena adesso. Ora, la questione è chiaramente legata alla costruzione dell'oggetto di indagine e alla finalità conoscitiva, cioè al modo in cui ciò che su cui si indaga si costruisce, perché ogni oggetto di indagine non è che è lì già fatto, bello e pronto, va costruito. E naturalmente, come dicevo, agli scopi conoscitivi dell'indagine che si fa sulle allocazioni del tempo. Se l'uno e le altre, se l'oggetto di indagine e le finalità conoscitive non sono precisamente definiti e chiaramente delimitati ed esplicitati, come avviene in realtà in tutte le indagini time budget, che hanno come scopo di trascrivere l'intero arco di usi del tempo quotidiano, qualsiasi criterio tassonomico non può che risultare arbitrario e anche antiscientifico. Classificare, questo bisogna ricordarselo, è una cosa di cui parla moltissimo anche Pierre Bourdieu nel libro che vi ho indicato in bibliografia. Classificare è sempre un dispositivo di semplificazione della realtà. Al tempo stesso, classificare è indispensabile per studiare e comprendere qualsiasi fenomeno sociale, ma qualsiasi fenomeno in generale, direi. Ogni operazione di comprensione è anche un'operazione di classificazione. Sono gli obiettivi conoscitivi e la conseguente delimitazione dell'oggetto di indagine che danno legittimità alla classificazione che utilizziamo. In altre parole, una cosa è costruire una tassonomia delle attività che risponda a precisi interrogativi di ricerca, i quali a loro volta suggeriscono il criterio di classificazione da adottare. E una cosa ben diversa è invece pretendere di imprigionare tutte le possibili attività umane, tutte le possibili attività quotidiane che stanno in una giornata o in una settimana, come fa la Time Use Analysis, dentro una classificazione unidimensionale, senza la benché minima ipotesi di ricerca che legittimi scientificamente il criterio tassonomico. Diverso è il caso, per questo ordine di problemi, delle indagini che adottano l'approccio della Time Use Analysis, a partire da ipotesi di ricerca definite e obiettivi conoscitivi chiaramente delimitati rispetto a specifici impieghi del tempo. Quindi la questione dei significati dell'agire è, come si vede, strettamente collegata all'articolazione interna delle classificazioni. Come in ogni classificazione che si rispetti, in ogni buona classificazione, in ogni corretta classificazione, il posto occupato da un'attività all'interno di una stessa classe è esclusivo. Una data attività, cioè, trova collocazione in una sola classe, evidentemente, se no non è una classificazione. Ma ciò comporta numerosi problemi quando si vuol fotografare l'agire quotidiano di ogni individuo nella sua completezza. Poiché la collocazione di una determinata attività nel sistema delle classi equivale automaticamente a un'attribuzione di senso, ne consegue che ogni attività ha negli schemi della Time Use Analysis lo stesso significato per tutte le persone, nonché per le diverse situazioni della vita della stessa persona. Ma a questo punto sorge una domanda. Possono le attività quotidiane, studiate al di fuori di qualsiasi ipotesi di ricerca e dunque assunte nella loro così nella loro, potremmo dire, fenomenologia polisemica, cioè nel loro, molteplice, nella loro molteplice significatività, essere lette come espressione di un solo significato oggettivo, fissato una volta per tutte e per tutti? Ci pare di no. Ci pare che anche per questo abbiamo, per quanto abbiamo osservato sopra, la risposta non può essere che negativa, e non sono la sola a farlo notare. Ci sono alcuni autori che hanno ben compreso questa cosa. Per esempio, facciamo degli esempi. Leggere, andare al cinema, camminare e perfino mangiare o anche lavorare sono attività che possono cambiare di significato a seconda delle persone che le compiono. E lo stesso vale per la stessa persona in momenti e contesti diversi. L'avevo già accennato questo. Possono cioè cambiare la loro collocazione nello schema di classificazione ideale che ognuno consciamente o inconsciamente costruisce rispetto al proprio agire, in relazione al momento della vita, alle prospettive temporali per il futuro, alle esperienze passate e così via, oltre che naturalmente alle condizioni sociali in cui sono inserite queste attività. Per i ricercatori della Time Use Analysis, invece, ogni attività non può che avere un'unica e sola collocazione, dunque un unico e solo significato. Il leisure, cioè il tempo libero, per citare solo uno dei casi che fanno più problema, è sempre definito da un insieme di attività stabilito a priori, in base a criteri di evidenza dati per scontati dai ricercatori. E cioè guardare la TV, fare sport è sempre leisure, cioè è sempre tempo libero cosiddetto. Così come la cura dei bambini, che viene, diciamo, è il cluster che si chiama child care, la cura dei bambini, non può che essere considerata committed time, sia che essa consista nel giocare che nel dar loro da mangiare, a meno che l'età non superi i 10 anni, nel qual caso diventa free time. Pensate un po', no? Il tempo, cioè che contraddizione. Il tempo del mangiare degli adulti viene considerato necessary time, a meno che non si mangia a un party, nel qual caso diventa free time, e così via. E ancora, lo shopping viene solitamente definito come committed time. E se avesse anche altri significati per qualcuno? E è questa collocazione, ci possiamo chiedere, in grado di rappresentare quel fenomeno sociale ormai diffuso in tutte le aree metropolitane dei paesi industriali avanzati, che consiste nel trascorrere gran parte del tempo di non lavoro a fare shopping nei centri commerciali per divertimento? Non sarebbe più committed time in questo caso, ma sarebbe free time. Quindi, oltre al senso univoco imposto all'azione, e spero che abbiate capito qual è la questione, c'è anche un problema che riguarda la stessa denominazione delle classi. L'aspirazione ad agganciare le singole attività a un solo significato, senza pensare alla palese polisemia dell'agire quotidiano, conduce a vere e proprie incoerenze logiche. Si pensi, per esempio, alla categoria socializing, viene molto usata dalle ricerche sull'uso del tempo. Socializing è socializzare, il socializzare, che in molte classificazioni viene isolata come sottoclasse autonoma all'interno dell'insieme delle attività di leisure, cioè di tempo libero. Osserviamo per esempio una lista di questo tipo e ve la leggo. È in inglese, ma poi ve la traduco. Eating out, cinema, pubs, poi questo insieme di tre attività, poi socializing, poi sports, walking, TV e radio, other leisure at home. Questa è una classificazione adottata da Gershuni. E sarebbe mangiare fuori, cinema, pub, socializzare, sport, passeggiare, TV e radio, Quindi ti devi guardare la televisione e ascoltare la radio e altre attività di leisure a casa. In base a quali criteri? Socializing può essere isolata dalle altre classi parallele? Socializing si può fare mentre cioè si può socializzare facendo sport, camminando, guardando la televisione, ascoltando la radio, no? Si può socializzare. Come si fa a isolare l'attività del socializzare? Non è invece un'attività invece che isolata, isolabile, trasversale a tutte le attività, ad alcune attività se non altro. Può essere trasversale. Come si può sostenere che vi sia un'attività, diciamo, un insieme di attività che si può definire di socializzazione, indipendentemente da ciò che si fa per socializzare o mentre si socializza? Non si può considerare il socializzare come un'attività allo stesso livello descrittivo del guardare la televisione o passeggiare. Il socializzare è in realtà una dimensione dell'azione e non è un'attività. Non è un'attività, è una dimensione delle attività. Come tale, è trasversale a molte classi. Per questo non può essere considerata come un'attività a sé stante, separata e autonoma rispetto alle altre. Vedete quali sono i problemi di classificare ex ante, di classificare prima, o di avere in mente delle classificazioni così rigide. Con ciò non intendiamo e non si intende, nessuno intende sostenere che i ricercatori della Time User Research non percepiscono le difficoltà e i trabocchetti insite in tutte le operazioni di classificazione della vita quotidiana. Tutt'altro, la discussione serrata che si è costantemente svolta in seno a questa direzione di ricerca, a questo filone, sui criteri più adatti a cogliere le molte sfaccettature che l'azione può assumere nella vita quotidiana, così frammentata e così caotica, è segno indice di un'attenzione particolare proprio a questo ordine di questioni. Le soluzioni metodologiche che ne sono scaturite, però, non sono state così efficaci da superare queste contraddizioni, da superare le antinomie cui va incontro un approccio che non interroga in profondità le pratiche e che al tempo stesso si presenta come una semplice trascrizione oggettiva della realtà. Invece di oggettivo ci sono soltanto alcuni aspetti, non tutti. Se le tassonomie, cioè l'elenco delle classificazioni, l'attribuzione delle attività a delle classi, se queste tassonomie organizzano e strutturano effettivamente un universo di senso entro il quale vengono sussunte le innumerevoli attività umane, se ci si può chiedere quali siano le fonti di questa complicata classificazione della quotidianità. E qui sta probabilmente il punto cruciale dell'impianto time budget. Le lunghe e sempre più articolate tassonomie della Time User Research vengono costruite con gli strumenti che offre il linguaggio comune, come viene teorizzato in molti documenti e dibattiti, cioè si dice che bisogna utilizzare il linguaggio comune per elaborare le classi e la classificazione delle attività. In tal modo esse ripropongono non solo il lessico, ma anche la rappresentazione del tempo quotidiano che il senso comune crea e ha, nei confronti del quale in realtà l'attività scientifica dovrebbe prendere le distanze. Il senso comune esprime per lo più il modello dominante di interpretazione della realtà sociale, che però ha una forte impronta normativa. E così il circolo diventa vizioso, si chiude. Lo scienziato sociale, il sociologo, accetta, riproponendola come scientificamente fondata, la visione della realtà creata dalle narrazioni dominanti e diffuse nella cultura di massa attraverso il linguaggio comune e l'opinione comune. L'uso della nozione di tempo libero, per esempio, è veramente significativo da questo punto di vista. Anche in questo si può cogliere l'ispirazione normativa che caratterizza l'approccio della Time User Research, nonostante la sua pretesa di oggettività. Che Che cos'è che prescrivono le liste di attività della Time Use Research in realtà? Leggiamo a questo riguardo un passo di Bourdieu sulla classificazione. Pierre Bourdieu ha scritto un libro che, molti libri, ma tra i molti libri, un libro intitolato La distinzione, e l'ultimo capitolo è dedicato proprio alle questioni della classificazione. E ora vi leggo un suo passo e poi andiamo a vedere qual è la questione che effettivamente si pone. Allora, il passo è questo. Le contraddizioni o i paradossi a cui portano le classificazioni della prassi normale non dipendono affatto, come ritengono tutti i positivisti o i positivismi, da una specie di insufficienza al linguaggio ordinario, cioè un'insufficienza che riguarda il linguaggio ordinario, bensì dipende dal fatto che questi atti sociologici non sono affatto indirizzati alla ricerca della coerenza logica e dal fatto che, a differenza di quanto succede con gli usi filologici, logici o linguistici del linguaggio, essi rispondono invece alla logica del partito preso. E questa logica, proprio come accade in tribunale, ha a che fare non con giudizi logici da sottoporre unicamente al criterio della coerenza, ma con accuse e difese. Molto interessante questa cosa. Ci potremmo soffermare sulla questione della classificazione, però ora mi interessa che voi, che questo discorso ci porterebbe troppo lontano se lo approfondissimo. Mi interessa invece che voi facciate riferimento e facciate un attimo di attenzione alla questione della prescrizione, cioè alla questione di cosa prescrivono effettivamente le classificazioni che vengono usate dai ricercatori della Time Use Research. Che cosa prescrivono queste liste di attività, chiedevo, nel tentativo di dare un ordine alla caotica condizione temporale della postmodernità, queste liste diventano via via sempre più complesse, sempre più intricate, ma costante rimane però la riproposizione del paradigma utilitarista del tempo. Ecco dove volevo arrivare. Cioè la Time Use Research, sebbene, come dire, sembri che rilevi un uso del tempo, in realtà prescrive un uso del tempo, cioè prescrive un uso utilitarista del tempo, proprio quello di cui si parlava all'inizio quando dicevamo che il tempo nella società capitalistica è un tempo merce e quando facevamo riferimento alla visione utilitarista del tempo di cui parla anche Thompson. Quindi le ricerche che adottano questo tipo di approcci, come quello della Time Use Research, ripropongono una visione utilitarista del tempo, quella visione che l'organizzazione sociale produce e riproduce incessantemente. Qui le assenze hanno lo stesso valore delle presenze, per così dire. Per esempio, usi del tempo che non corrispondono al modello dell'azione razionale, cioè del paradigma utilitarista, vengono espunti, non ci sono in questi elenchi, in queste classi. Mentre l'insieme dell'agire quotidiano ruota attorno a coppie concettuali molto semplicistiche, tempo di lavoro, tempo libero, in casa, fuori casa, se stessi, gli altri e così via. E così il tempo in cui non si lavora è necessariamente libero, mentre sappiamo che così non è. Il sesso, probabilmente in quanto legato alla riproduzione della specie, si vuole che sia legato sempre alla riproduzione della specie, è indiscutibilmente tempo necessario, mentre qualcosa come pensare o passeggiare non è considerato tempo necessario. E la TV, in questa prospettiva, secondo questi ricercatori, non può che essere free time. Vi immaginate il tempo libero davanti alla televisione? Così, come accade spesso, anche in questo caso, la riproposizione del senso comune da parte della sociologia e delle scienze sociali in genere non è un'operazione innocente. esprime invece l'adesione del ricercatore alle istruzioni per l'uso del tempo che dominano nella nostra società. Il sistema simbolico che opera per il tramite della classificazione delle attività quotidiane costituisce quindi un potente dispositivo prescrittivo e non descrittivo, non solo perché costituisce quella stessa realtà quotidiana che sembra solo fotografare, ma anche perché si propone con la legittimità, con la forza, l'autorità della scienza. E quindi, benché si presentino come avalutative, come non valutative, e si propongano con le apparenze di una realtà oggettiva, le classificazioni e le tassonomie della Time Use Analysis impongono in realtà un modo legittimo di vivere e di usare il tempo quotidiano. Ciò che fuoriesce da questa lettura legittimata, dalla tassonomia cioè precostituita, viene escluso. È in questo senso che possiamo parlare di lessicalizzazione riduttrice, come scrive un autore. Attraverso le operazioni linguistiche di riduzione della complessità, viene di fatto proposto un paradigma che rinvia una posizione ideologica e un preciso codice interpretativo. La classificazione dell'impiego del tempo quotidiano così diventa un atto di potere di natura simbolica. Quel potere che, come dice ancora Pierre Bourdieu, lo ricito, un potere che è in grado di costituire il dato dall'enunciato, di agire sul mondo agendo sulla sua rappresentazione.